mi sono un po' dilungato, scusate, eh? Vabbè. E quindi quando approcciamo un problema con un edificio, noi abbiamo a disposizione materiali N, poi ne vedremo qualcuno, e tecnologie, e anche qui bisogna capire, tecnologie innovative, why not? Certo che si possono utilizzare, ma che cosa intendiamo per innovazione? L'innovazione non è usare l'ultimo prodotto che è uscito fuori, che è innovativo perché è nuovo e nessuno lo conosce. È anche questo, però innovazione nel nostro campo è saper mettere a sistema anche prodotti e sistemi che per loro natura non sono innovativi, ma che messi insieme fanno innovazione. Un esempio, se noi volessimo usare adottare una soluzione di impianto per l'acqua calda, che non è soltanto sanitaria ma è anche acqua calda da riscaldamento, e cominciamo a pensare a prendere diversi componenti e li mettiamo insieme e insieme creiamo un sistema di per sé molto efficace ed efficiente, quella è un'innovazione. Non è detto che io debba usare per forza l'ultima pompa di calore o l'ultima turbina in cogenerazione perché così ho fatto innovazione. Non è detto, non è detto. Io posso anche fare innovazione semplicemente progettando in maniera coerente il mio involucro e mettendo su questo involucro una serie di componenti che di per sé non sono innovativi, presi a sé. Messi nel sistema fanno innovazione, perché raggiungono delle prestazioni che altrimenti non avrei raggiunto se avessi perseguito una strada molto più tradizionale. Quindi detto questo, è chiaro che quando parliamo di tecnologie innovative parliamo di un processo che il progettista deve curare, tenendo presente, quindi avendo una conoscenza abbastanza ampia di quelli che sono i materiali, i sistemi, i componenti e i dispositivi di impianto. Una cosa interessante, e qui stiamo un po' in un campo che rispecchia un po' quello che vi dicevo, per esempio i materiali a cambiamento di fase, allora di per sé è un'innovazione, perché un materiale, un intonaco a cambiamento di fase è innovativo. Se pensate come è composto questo intonaco, vi rendete conto che l'innovazione poi è soltanto nell'aver pensato di mettere insieme alcuni componenti, palline di paraffina e malta cementizia. Questo è poi alla fine un intonaco che abbia questa caratteristica di avere il cambiamento di fase, perché la paraffina d'inverno solidifica, quindi fa corpo con l'intonaco e permette la trasmissione del calore, d'estate si scioglie e quindi assorbe energia e riduce il carico termico sulla massa opaca del nostro involucro. Una cosa semplice. Allora, l'innovazione qual è stata? Aver pensato di abbinare due componenti che sono componenti di mercato. Palline di paraffina, penso che tutti quanti le conosciamo, l'intonaco lo conoscete molto meglio di me, ma nessuno aveva pensato ancora a questo abbinamento, e questa è un'innovazione importante. E poi ci sono degli aspetti che non afferiscono proprio all'energia, però secondo me è importante, noi dobbiamo cominciare a pensare anche ai problemi che sono relativi al ciclo dell'acqua e al ciclo dei rifiuti. Non è pensabile che noi progettiamo un edificio che dal punto di vista energetico prestazionalmente è eccellente e poi che consuma acqua o comunque non abbia tenuto conto di quello che può essere il recupero delle acque e, ancor peggio, non ha delle soluzioni tecniche in grado di poter andare incontro a quelle che sono il problema dello smistamento dei rifiuti. Non è possibile. Bisogna che tutti si faccia uno sforzo, senza andare a pensare adesso a queste cose pneumatiche che stanno realizzando in alcuni edifici, ma cercando nel nostro piccolo di avere un approccio coerente con quello che è l'esigenza dell'utente. L'utente deve smaltire i rifiuti, lo deve fare in maniera differenziata, aiutiamolo a far sì che questa raccolta sia la più semplice e razionale possibile, con sistemi che possono essere anche semplici. Diciamo, soluzioni dal punto di vista di progetto ce ne sono diverse, non tutte sono naturalmente utilizzabili perché hanno dei pro e dei contro, però vanno valutate e vanno conosciute, quindi ci sono sistemi per quanto riguarda tutto il PET, quindi queste bottiglie di plastica o questi cartoni o queste scatole che riescono a impacchettarli e quindi a farli occupare molto, un volume molto ridotto, e poi questi possono essere anche smistati con sistemi che possono essere canalizzati nell'edificio oppure col classico sacchetto. Non è detto che poi uno non possa portare il sacchetto nel punto di raccolta, che deve avere però una logica. Quindi anche questo è un aspetto che va considerato. E quindi veniamo un po' al discorso che si faceva pure prima dal dottor Manti. Dobbiamo pensare a un progetto sostenibile, quindi sostenibilità intesa come l'integrazione ottimizzata di quelle che sono le funzioni, le caratteristiche, la logistica e l'applicazione in un edificio di tutti quei componenti che messi insieme fanno un sistema edificio impianto territorio. E quindi un progetto che deve tener conto sì dell'aspetto energetico, sì dell'aspetto ambientale, ma anche dell'aspetto sicurezza e anche dell'aspetto di compatibilità sostenibile. Da questo punto di vista c'è questa figura che secondo me è molto significativa. Fa riferimento all'ecobuilding. L'ecobuilding è una struttura che risponde a diverse caratteristiche, a diverse esigenze. Naturalmente in questa piramide la parte più significativa è quello di avere integrato i vari componenti di questa figura in maniera efficace, e praticamente, eccolo qua, praticamente prevede 3 step. Allora, diciamoci subito che lo step numero 3 è quello che, per esperienze che stiamo vivendo in questi anni, è quello più facilmente raggiungibile, perché intervenire sugli impianti per solito non comporta grosse opere murarie che costano, e con degli accorgimenti anche di natura di dispositivi elettronici riescono a raggiungere delle efficienze che fanno risparmiare da un 10-15% sui consumi. Lo step 2 è quello un pochino più complesso, perché bisogna andare a intervenire modificando anche l'impiantistica, quindi la soluzione che era stata adottata nell'edificio, probabilmente, anzi sicuramente nell'esistente difficilmente troveremo caldaie a biomasse o pompe di calore ad alta efficienza. Lo step 1 è quello che è l'obiettivo principale, in cui si interviene un po' su tutto il sistema, e quindi impianto, innovazione tecnologica e involucro, che però, come vi dicevo, ha il problema dei costi. Insomma, un problema che va risolto con soluzioni finanziarie, questa volta sì innovative. La Francia, per esempio, ha promosso questo finanziamento a tasso zero, e in Gran Bretagna si hanno dei finanziamenti agevolati nel caso in cui si faccia un intervento a pieno edificio, dando la possibilità anche all'utente di poter intervenire con la formula pay as you save. Quindi l'utente paga in funzione di quanto ha risparmiato sul consumo, quindi non paga una tassa fissa, non un rateo fisso, ma paga all'impresa, corrisponde all'impresa la quantità di denaro che ha risparmiato grazie agli interventi. E questo devo dire che ha trovato una buona risposta da parte dell'utenza, perché non c'è l'assillo che devo pagare una rata che quella è fissa e da cui non posso derogare. Posso trovarmi a pagare rate piccole o rate grandi in relazione a quanto il sistema mi ha fatto risparmiare in termini di consumo. Però due soluzioni, insomma, bisogna pensarci, perché il problema è abbastanza sentito. E nell'ambito poi di quelli che sono appunto gli interventi per il sistema edificio impianto, noi ci troveremo sicuramente ad affrontare questo tipo di problema, che non deriva tanto, anche qua, adesso il progettista purtroppo non è soltanto il tecnico che sa di progetto, sa di materiali, sa di componenti, sa di strutture, purtroppo si deve anche ingegnare ad essere aggiornato su quelli che sono le evoluzioni del mercato, soprattutto per quanto riguarda i costi energetici. Perché, per esempio, si parla adesso di pompe di calore elettriche, però con l'ultimo decreto che è stato varato dal Ministero dello Sviluppo Economico c'è un'accise sulla quota afferente al costo energetico del kilowattore elettrico, per cui anche pompe di calore che hanno un COP, che è il coefficiente di prestazione buono, 3,3,5, facendosi bene i conti di quanto si consuma in termini primari, non hanno tutta questa convenienza. E per cui anche dare indicazioni a un committente di utilizzare una pompa di calore elettrica anziché una pompa di calore a gas, anziché una caldaia magari molto prestazionale, insomma, bisogna star dietro anche a quelli che sono gli andamenti del costo del mercato dell'energia. Però detto questo, sicuramente noi possiamo, nel momento in cui approcciamo un edificio nuovo, trovare delle soluzioni che anche qua non è che siano innovative perché nessuno l'ha pensate già il tempo dei Romani, c'erano queste soluzioni, ma sono innovative perché integrate in un sistema edificio impianto che determina una riduzione dei consumi e un miglioramento della qualità della vita all'interno dell'edificio. Quindi si possono usare strategie di ventilazione naturale, ibrida o meccanica. Chiaramente quella meccanica dal punto di vista energetico ha un certo impatto, però va vista sempre nel novero del globale. Quella a maggiore efficacia è la soluzione che prevede la ventilazione naturale degli ambienti. A cosa serve e perché uno la deve prevedere? Serve soprattutto nelle mezze stagioni e nel periodo estivo, perché con questa tecnica si può fare il free cooling notturno e quindi raffrescare l'immobile durante le ore fresche estive della notte ed avere una possibilità, nel caso ci fosse un impianto di climatizzazione estiva, di fare intervenire l'impianto accendendolo sicuramente con uno sfasamento di un paio d'ore rispetto a quanto non sarebbe se non avessi questo tipo di tecnica. E in più, siccome noi abbiamo un clima, sapete che noi abbiamo sei fasce climatici, perché la A io non la considero, sono 10 case, quindi abbiamo sei fasce climatiche che sono diversificate con il parametro del grado giorno che determina caratteristica climatica invernale della zona, però in queste fasce climatiche ci sono delle fasce in cui, per esempio, anche d'inverno certe volte fa caldo e quindi, a parte che bisognerebbe spegnere l'impianto, vabbè, certe volte non si fa per tanti motivi, ma fondamentalmente avere la possibilità di poter ventilare in maniera naturale gli ambienti ci dà un comfort dal punto di vista termico, ma se naturalmente sono stati adottati gli accorgimenti del caso, ci dà la possibilità anche di aerare gli ambienti e, come si suol dire, lavare le superfici delimitanti gli spazi confinati dell'edificio e quindi avere la certezza, una garanzia che le sostanze inquinanti presenti nell'edificio siano portate all'esterno. Poi mi direte, vabbè, ma io prendo l'aria da fuori che magari fa più schifo di quella dentro, soprattutto nelle città, questo in parte è vero, però insomma ci sono dei filtri che ci danno una certa sicurezza che quello che entra, al di là di alcune particelle che è quasi impossibile fermare, però in maniera percentuale ci riescono a pulire l'aria esterna in maniera che entri dentro casa sicuramente molto, molto più pulita di quanto non sarebbe. E poi ci sono, al di là dei nuovi materiali, questi due sistemi, quello che vi dicevo dell'illuminazione a LED, però come vi ho detto prima bisogna capire bene poi quando e come utilizzare questa tecnologia. E poi c'è la tecnologia domotica o smart building, che è sicuramente quella che da noi ha più difficoltà di penetrazione, ma che nei paesi tipo Spagna, Francia, Inghilterra, Danimarca, Gran Bretagna hanno trovato un loro mercato, che non è un mercato di nicchia, bensì è un mercato mirato proprio all'efficienza energetica, e rappresenta un'innovazione. Perché? Perché utilizzare questi sistemi vuol dire poter progettare un impianto elettrico, parlo proprio dell'impianto nel suo insieme, con caratteristiche tali per cui dal punto di vista installativo posso risparmiare fino al 15% dei costi degli impianti, e dal punto di vista di efficienza mi consente di poter governare, quindi mantenere e gestire tutta l'impiantistica di campo, compresa quella di produzione per la climatizzazione invernale ed estiva, e quindi avere anche la possibilità di poter monitorare i consumi. Allora, mentre per un privato non è detto che questo gli interessi, però gli dovrebbe interessare, per il settore del pubblico il monitoraggio dei consumi diventerà con la nuova direttiva una prerogativa sostanziale. La Comunità Europea vuol sapere quanto consumi, non la stima. Non voglio sapere quanto dà letto il contatore dei consumi elettrici in cui ci ho messo tutto, dall'illuminazione alla macchina del caffè. Io voglio sapere quanto consumi rispetto, quanto consumi per l'illuminazione, quanto consumi per la climatizzazione, quanto consumi per le utilities del tuo edificio, i computer, la stampante e quant'altro, quanto consumi per gli ascensori. Io lo voglio sapere. Come fai? Noi abbiamo per solito un contatore con una linea che alimenta tutto. Questo si può fare se si ha un sistema domotico che è in grado, poi naturalmente diversificando le linee, di monitorarmi quanto consumo, come consumo e soprattutto come rivedere il contratto col distributore. Adesso sapete che ci sono questi contratti con le 1, 2, 3, 4 fasce, e in funzione del contratto che io concordo col distributore pago una certa quota del kilowattora, pagando le penali per tutti i periodi in cui vado, diciamo, col picco, quindi che assorbo più energia di quanto io abbia impegnato nel contratto. Allora, questo sistema di contratto molte aziende, ma anche del pubblico, non lo considerano proprio. Loro firmano un contratto e pagano, punto. Non si rendono conto poi di quanto gli costa il kilowatt, soprattutto quando vanno fuori dell'accordo fatto col distributore. Non lo sanno. E neanche lo vedono, perché non c'hanno un grafico, non ce l'hanno, ce l'hanno pochissimi. Neanche l'esercito ce l'ha, pensate, manco l'esercito, non si può dire. Neanche loro ce l'hanno. E quindi è chiaro che, siccome si sta andando verso questa direzione, nel momento in cui si approccia un edificio, il progetto di un edificio, questo è un aspetto che va non solo considerato, ma va fatto capire bene al committente. È importante, perché è una tecnologia che ti consente non soltanto di gestire al meglio tutto quello che hai dentro l'edificio, ma ti consente anche nella contrattazione col distributore di poter formulare il miglior contratto per te, naturalmente, andando a pagare l'energia il giusto, non più o meno, il giusto, che non è banale. Allora, vediamo una carrellata un po' di quelli che sono gli interventi che possiamo prevedere in una ristrutturazione, quindi in una riqualificazione di un edificio, andando per macro temi, perché il tempo purtroppo non è abbastanza, andando per macro temi, poi se avete qualche perplessità me lo dite e lo possiamo approfondire. Comunque, noi abbiamo l'edificio, come detto, che è composto da vari componenti. Ci sono le coperture. Allora, le coperture possono essere piane o inclinate, e chiaramente attualmente la nuova tendenza è quella, per le coperture inclinate, di avere coperture microventilate o ventilate, e questo per attenuare il carico termico della copertura, che, come sapete, concorre fortemente a quelle che sono le caratteristiche prestazionali dell'immobile. E poi abbiamo le coperture piane, adesso vanno molto di moda le coperture a verde. E io vi devo dire che secondo me per il momento, per come è la tecnologia, è più una moda che un criterio tecnico da perseguire, perché comunque lo spessore del terreno che mettiamo sulla copertura non ha una qualità prestazionale costante nel tempo. Se è umido, diciamo che dal punto di vista di isolamento non ci dà niente, se è secco ci dà un certo valore, se è umido al 70% ce ne dà un altro e così via. Quindi secondo me è una soluzione da prendere in considerazione se questo tetto ha una sua funzione anche sociale, e quindi non è detto che io ci debba soltanto piantare erba o piantare delle piante grasse. Secondo me la strada che hanno percorso i francesi è quella più coerente. Io faccio un tetto verde in cui posso anche metterci insalata anziché i pomodori o i fiori, ma è un tetto e quindi è un luogo dove gli utenti, gli abitanti dell'edificio possono andare anche a passare il tempo, a dedicare del loro tempo a curare questi tetti verdi, perché sennò i costi di manutenzione di queste soluzioni nessuno le dice, ma sono notevoli. Quindi attenzione, vanno bene i tetti verdi, ma vanno studiati e poi vanno considerati con quelle che sono le caratteristiche climatiche e soprattutto la funzione che vogliamo dare a questo tetto. Inutile fare un tetto verde che sta per aria, dove non ci va nessuno, e dopo magari 4 mesi diventa tutto secco perché nessuno li innaffia, perché nessuno lo manutiene. Se c'è l'erba bisogna tagliarla l'erba. Chi ci va a tagliare l'erba? Qualcuno. Chi lo paga? Qualcuno. Il condominio, se fosse un residenziale. E a questi signori gli va di caricarsi di questo costo? Ma non lo so, bisogna vedere. Magari il primo tempo sono tutti contenti, sì sì, perché è la novità, poi si rompono le scatole, nessuno paga e quello lì praticamente diventa un tetto di terra secca, o quasi. Quindi il tetto giardino secondo me va un po', diciamo, inserito in un contesto più razionale rispetto a quello che attualmente non è come soluzione da attivare. E poi c'è la copertura, quella classica piana, in cui abbiamo la possibilità di intervenire in maniera tradizionale, tenendo presente che per quanto riguarda l'isolamento di questi lastricati solari, attualmente sul mercato abbiamo tante possibilità di individuare materiali isolanti ad alte prestazioni o comunque con prestazioni molto vicine, che, come vedremo dopo, possono indirizzarsi verso materiali di qualità naturale anziché materiali di qualità sintetica. Anche qui c'è un po' di casino, però diciamo con un'impostazione di massima possiamo dire questo. E quindi poi abbiamo anche soluzioni, come dicevo, microventilate del tetto, oppure soluzioni molto più tradizionali in cui interveniamo semplicemente andando a prevedere l'isolamento nel pacchetto che compone poi la realizzazione di questo tipo di solaio inclinato. E poi questo qui è un aspetto che va considerato. Allora, quando noi abbiamo una parete, per solito l'isolamento lo si mette nell'intercapedine, cioè forato da 22, isolamento da 6 cm e poi un foratino di finitura interna, un forato da finitura interna. Allora, qui c'è da considerare questo aspetto per parlare di efficienza. Allora, se la casa è una casa abitata in maniera stanziale, chiaramente la soluzione che abbiamo adesso indicato è la più corretta. Io metterò l'isolante nell'intercapedine perché la sua prestazione è sicuramente la migliore e naturalmente anche nel tempo la sua massa mi funziona molto bene per quanto riguarda il ritardo dell'onda termica. Ma se io sto in una casa che viene abitata soltanto per pochi giorni l'anno, la seconda casa, secondo me è da considerare che l'isolamento può essere posizionato all'interno della casa. Questo perché? Perché in questo modo io faccio sì che il mio impianto abbia, diciamo, un rendimento migliore, in quanto mi scalda l'aria, non va a scaldare le pareti, perché c'è l'isolamento che è a contatto con l'aria dell'ambiente, e quindi io in breve tempo riesco a raggiungere le temperature di comfort, e poi, siccome c'è lo strato isolante che mantiene questa temperatura, posso utilizzare al meglio anche quelli che sono i funzionamenti dell'impianto a servizio dell'immobile. Quindi quando posizioniamo il materassino isolante, pensiamo anche a questi aspetti. Una seconda casa al 90% per l'utente è una casa in cui io vado, accendo l'impianto e ho bisogno di avere subito il comfort. Se io utilizzassi la stessa tipologia di pacchetto con un isolante che è inserito nella camera d'aria, nella camera tra i due paramenti di laterizio o di quello che è, sicuramente per raggiungere la temperatura di comfort mi servono almeno 10 ore, e quindi io vado, magari il sabato mattina vado via la domenica, quando vado via la domenica comincio a stare caldo, però sabato smadonnato perché c'avevo freddo. Tra l'altro, siccome ho questa sensazione, ho questa esigenza, mando a palla l'impianto, pensando che così lo mando a palla, faccio prima, probabilmente faccio prima, ma invece di 10 ore si parla di 8 ore. Tu comunque il sabato hai avuto freddo, a meno che non c'hai un impianto gestito con un sistema domotico che ti consente poi di poterlo accendere prima che tu arrivi a casa, quindi lo accendi il giorno prima, ma lo accendi il giorno prima, quindi consumi energia per un giorno in cui la casa è vuota, non è fruita, e comunque è un costo, quindi ci sono da fare queste valutazioni. E quindi abbiamo poi diverse tipologie di isolamento, come vi dicevo, per quanto riguarda la muratura, e poi c'è l'isolamento a cappotto, che nei casi di ristrutturazione dove è possibile, è sicuramente quella più indicata, perché ci elimina praticamente, non del tutto, però gran parte dei ponti termici, e quindi ci consente di avere una prestazione migliore del mio involucro. E tra l'altro con l'isolamento a cappotto mi evito le dispersioni per ponte termico, che in un edificio possono raggiungere anche il 20% delle dispersioni totali, quindi non è una cosa banale. Qui vi ho graficato un po' quello che succede nel caso in cui l'isolamento non sia continuo e quindi ci sia un ponte termico, e nel caso in cui con un cappotto riesco a risolvere il problema. Il cappotto può essere anche ventilato, però io sulla ventilazione, anzi scusate, areato, perché ventilato è un'altra cosa, però da questo punto di vista ci sono alcune valutazioni da fare, soprattutto in relazione alla tipologia dell'edificio e alla fascia climatica. Quindi è da tenere presente, però in una zona come Roma il cappotto ventilato, a meno che non ci siano particolari esigenze, non mi sembra molto efficace, costa solo di più. Così come il pavimento, che può essere radiante o semplicemente isolato. Considerate che per la nuova legge tutte le pareti perimetrali dell'immobile devono avere una trasmittanza di 0,8, oltre il fatto che c'è tutta la materia sull'acustica e quindi sull'inquinamento acustico che va tenuto in considerazione. Il pavimento radiante in una casa sicuramente è una delle soluzioni più efficaci dal punto di vista dei consumi. Io lo sconsiglio per il terziario, perché il problema del pavimento radiante è che non può dare risposte immediate alle variazioni climatiche esterne. Se io ho giorni in cui ho 20 gradi, per cui non è opportuno riscaldare, siccome il pavimento radiante ha un'inerzia di circa 24 ore, dalle 16 alle 24 ore, io anche se spegnessi l'impianto per 24 ore continuo ad avere un flusso termico tale per cui poi sono costretto ad aprire le finestre e non posso neanche spegnerlo poi l'impianto, perché lui, se io lo spengo, poi per farlo tornare a regime mi servono altre 12 ore circa, quindi è poco flessibile. Però in un appartamento, secondo me, è sicuramente una soluzione ottimale, in un terziario assolutamente no. Quindi, come dicevo, ci sono i problemi dei ponti termici che praticamente possono essere calcolati con formule che sono abbastanza non complicate, però sono sicuramente formule che impegnano, altrimenti si prendono dei valori da tabella che sono inseriti nelle uni TS 11300 e in base a quelli si fa una valutazione, che tanto non è che si scappi più di molto, perché come vedete l'incertezza della trasmittanza del ponte termico è abbastanza elevata. Vi accenno soltanto qualcosa sui materiali isolanti, ma soprattutto per questo aspetto, si parlava appunto di sostenibilità. Quindi i materiali, tanto per essere isolanti, devono avere un lambda inferiore a 0,06, se no non sono isolanti, e questo deve essere chiaro a tutti. Dopodiché si possono dividere in isolanti organici e inorganici, e in questa famiglia ci sono i naturali organici sintetici e i naturali sintetici anche negli organici. Ora, dal punto di vista di sostenibilità, la cosa importante da capire e anche da valutare e non è tanto il fatto, torniamo qui, che ci sia la parola sintetico che ci fa strani, no? Qui è da valutare soprattutto nel rapporto costo-benefici quale sia la soluzione migliore e quanto dal punto di vista ecocompatibile sia da preferire un materiale isolante organico naturale anziché un materiale di altra natura. Però sono valutazioni che si fanno, come vi dicevo prima, sulla base della vostra competenza, sulla base della conoscenza di quelle che sono un po' le caratteristiche dell'immobile e del territorio in cui si insiste. Io mi fermo qui, e tanto credo che la presentazione sarà messa sul sito, quindi ci sono anche ulteriori informazioni che vi possono tornare utili, e spero di non avervi annoiato e vi ringrazio.
Allora ringrazio l'architetto Fasano su questi aspetti che giudico assolutamente utili da dover conoscere, assolutamente però essenziale anche approfondire questa tematica, specie per voi amministratori pubblici che avete come esigenza principale quello appunto del riadattamento di questi degli edifici e quindi effettuare in buona sostanza un'analisi dei costi e dei benefici nel avviare delle politiche appunto di efficientamento energetico. E, ora invece affronteremo la tematica relativa alla biodiversità. Appunto, ricordo ancora la settimana della biodiversità e l'incontro di sabato prossimo. Invito il dottor Fortunato del Ministero dell'Ambiente che ci illustrerà per grandi insomma ci illustrerà qual è lo stato attuale di questa tematica nell'ambito del Ministero e poi come vi ho detto prima ci saranno due momenti di analisi fornite dall'ambito WWF e ambito Regione Toscana rispettivamente con il dottor Pollutri e il dottor Fornaciari che ci illustreranno come possono essere progettate delle azioni di conservazione.